Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Sono le 9:08 in punto, cari ascoltatori, nel giorno in cui si conclude l'ottava settimana decisiva per la riforma elettorale. L'hanno approvata, Alpino? Ti guardo lì dietro la maschera? No, scuote la
venerdì!
Testa.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
È vero, è vero, è venerdì. Siamo qui con voi, con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi in redazione, con il nostro Leonardo Manera, che è stato già fornito di codice, quindi alle 9:30 in punto pretendiamo da contratto un suo collegamento. E possiamo partire con ricordando l'800240024 per chiamarci.
Comunque, per la precisione, 349-238-6666.
349-238-6666, meglio così.
I will not be easy and it will not be easy.
9 minuti. Sapete che io inizio la trasmissione nel solito modo, da giorni. Inizio con i Queen, come con, però grande, grande scelta, Ma inizio ricordando i giorni che passano inutilmente, sono 74 giorni e ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo rapiti e detenuti in Libia a Bengasi. C'è uno spiraglio, se si può chiamare uno spiraglio una telefonata. Marco Marrone, buongiorno, armatore del Medinea, ben ritrovato.
Buongiorno e ben ritrovati a voi.
Una telefonata che attraverso, credo, anche il governo è stata approntata un paio di notti fa per... avete sentito la voce, se non altro, dei vostri cari?
Sì, sì, l'altro ieri sera, inaspettatamente, perché comunque non ce l'aspettavamo, non eravamo stati nemmeno avvisati. È stato proprio qua, noi siamo a Montecitorio, lo sapete,
certo, a protestare,
prelevare, e per dire andiamo subito alla Farnesina, siamo arrivati là, c'erano i nostri cari in ascolto, abbiamo parlato, abbiamo pianto, abbiamo sentito come stavano e
come stanno.
Hanno detto stiamo bene, non vi preoccupate, anzi chiedevano alle famiglie come state voi, come stanno i figli, come stanno i genitori. È stata molto
Ma hanno potuto parlare di che cosa sono accusati, che cosa succederà?
No, guarda, abbiamo avuto 40 minuti circa a disposizione e hanno parlato un po' tutti, gli italiani soprattutto, perché i tunisini si trovavano, hanno detto, in una stanza a parte. Quindi delle 18, gli 8 italiani hanno parlato ognuno con i propri cari, quindi abbiamo dato spazio a un po' ciascuno per io ho parlato inizialmente col mio capitano, con Pietro Marrone.
Sì.
Che giustamente cercava la mamma, che poi hanno messo in collegamento con Mazara e quindi poi tutte le famiglie. È stata sicuramente una bella ed emozionante.
Quindi si è parlato più di aspetto umano, ma non ovviamente del caso.
Sicuramente sì.
Sanno, almeno hanno capito quando e se torneranno, quando, cosa succede, cosa deve succedere?
No, guardi, anche loro nella chiamata dicevano dai, brigatevi a farci uscire da qua, come se fosse il vostro potere, no?
Sì,
brigatevi a farci uscire da qua, stiamo bene, però dai, provate a farci uscire da qua, siamo stanchi. e quindi poi alla fine, vi dico la verità, abbiamo anche incontrato il ministro
Di Maio.
Sì, sì, il ministro Maio, alla fine della telefonata siamo stati anche ricevuti dal ministro. A me questa volta mi ha tanto rassicurato, dico la verità, mi ha dato tanta fiducia, mi ha fatto vedere con un po' di luce che non vedevamo da troppi giorni, e ci auguriamo veramente che adesso facciano quel colpo di reni che possa portare veramente a brevissimo alla liberazione, ecco.
Speriamo tutti in questo. Lo speriamo anche noi. Intanto in bocca al lupo Marco Marrone. Ricordiamo, voi familiari, sì, manifestate da giorni davanti a Montecitorio, manifestate, siete lì a dormire, a vivere, avete lasciato le vostre case a Mazara per dire al cuore della politica: noi aspettiamo i nostri cari. E 9:13 minuti, mi verrebbe da dire che passino un buon Natale, sperando che possano tornare per Natale. Ragazzi, sta storia del Natale, vabbè, ma tra poco ci arriviamo. Prima del Natale c'è questa cosa, sapete che io da giorni dico: si può anche parlare di altro rispetto al Covid, non c'è solo il Covid, è una battaglia solitaria come per questo, come per tante altre battaglie, e quindi per questo è una battaglia inutile quella che porta avanti, ma ci credo, uno può portare le battaglie avanti anche inutili da solo, e poi finisce come i pazzi che vengono con la barba lunga al parco dicendo: io l'avevo detto, non c'era solo il Covid, finirò così più o meno. Non importa, io ci credo, non c'è solo il Covid. Ieri vedevo Barbara Palombelli mentre scanalavo tra lei, Lilli Gruber, io giro un po' così, guardo, e Barbara Palombelli, c'era Piero Sansonetti, Sgarbi, Feltri e la Palombelli su questo tema, vai.
È impressionante, sono 8 mesi che non riusciamo a parlare di altro. Ogni tanto un po' di calcio quando riprende qualche partita, Ibrahimovic, ma pure lui perché c'è il Covid.
Grande poi, Piero.
Quindi sempre lì, torni pure a parlare di calcio, torni sul Covid.
Io non ne posso più perché è intelligente.
Tutti non ne possiamo.
Tutti
questo,
non ne possiamo. Allora, e però parlano di Covid. Tu non se ne
solo su. Vescovo, io non ne posso più.
Vittorio. Mi sono rotto i Covid.
Allora, noi giornalisti potremmo anche parlare il campionato di calcio,
quello no, c'è tutti i convocati,
propone Sansonetti, però di fatto ci viene voglia di raccontare il castello a Milano completamente vuoto.
No, Barbara, che apprezzo tantissimo, la saluto, un grande abbraccio. E no, questo è importante, cioè l'importante è far capire che è una scelta, e non è una scelta imposta da nessuno, sì, dalla situazione difficile. Guarda, premessa, anche io tra poco parlerò di Covid, avremo con noi il professor Silvio Garattini, parleremo e parliamo spesso di Covid, ma parliamo anche d'altro. Si può scegliere di parlare delle feste di Alberto Genovese, come abbiamo fatto, di intervistare Alex Schwarzer, di parlare con Roberto Saviano, di raccontare con Antonio Scurati le elezioni americane, il corpo dei leader, abbiamo parlato del ripopolamento dei lupi, dello sciopero della fame per gli orsi, cito dei francesi che ci contestano il Monte Bianco. Si può anche guardare al mondo che non si è fermato, è una scelta. Invece parlare tutto il giorno, tutti i giorni di Covid è una scelta. Non passiamo il messaggio che sia: ma cosa possiamo fare di altro? Parlare d'altro, anche. Detto questo, parliamo di Covid. No, vabbè, sono molto grato e contento al professor Silvio per avere qui il professor Silvio Garattini. Buongiorno professor Garattini.
Buongiorno.
Ci può dare davvero delle delucidazioni, chi meglio di lui, io mi sono detto, perché ho sentito ancora il commissario Arcuri, lo facciamo sentire, dire: arriverà il vaccino da gennaio, le prime dosi, sentiamolo.
Confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio. Partiremo nella prima fase con una campagna che riguarderà.
E vabbè, poi intanto ha detto, professor Garattini ha detto: confidiamo, questo è importante.
Confidiamo non vuol dire che ce l'avremo.
Infatti.
Dobbiamo, speriamo, come tutti auspichiamo naturalmente che ci possa essere, però bisogna stare attenti a non dare troppe certezze, perché altrimenti questo può diventare negativo. Se diamo l'impressione che fra poco tempo avremo il vaccino, la gente che già non sta molto attenta penserà che tutto sia finito e che si possa ritornare alla normalità.
Ecco,
quindi
così
è
non
molto
è
importante dare l'informazione, che naturalmente è un'informazione importante, ma anche dire che occorre passare ancora molte tappe prima che si arrivi ad avere veramente un vaccino disponibile per un numero importante di persone, perché diciamo, tutti sappiamo che le cose sono complicate, nel senso che quando intanto gli studi sono ancora in corso, non abbiamo ancora nessuna pubblicazione ufficiale sui dati che stanno dietro alle affermazioni di stampa. Per esempio non sappiamo qual è la composizione di tutte le persone che sono entrate nello studio, cioè abbiamo un numero sufficiente di persone anziane per poter dedurre che poi servano anche gli anziani, perché sappiamo che i vaccini agiscono meno negli anziani che non nei giovani.
Certo. Però ci aiuta intanto a fare chiarezza sui, perché si dicono i numeri, abbiamo sentito l'annuncio della, sì. della Pfizer, scusate, 90% di copertura, dalla sì. Russia hanno detto 92%, sa che cosa si dice? Che nella comunità di Prato, dove ci sono tanti cinesi, molti tornano in Cina e si fanno vaccinare, ma non lo dicono, non si capisce più niente, come al solito. Allora, professore, ci aiuti a capire.
Sì, intanto vabbè, il vaccino russo è quello di cui conosciamo meno, cioè non sappiamo, non abbiamo dei dati sostanzialmente, e lo stesso ministro della salute russa ha detto che comunque il vaccino servirà per i russi e non dovrebbe essere esportato.
Okay.
Anche il vaccino cinese può essere importante, però dovrà svelare le sue carte, cioè dovrà, per essere utilizzato in Europa, dovrà passare attraverso una valutazione dell'EMA, che è l'agenzia europea che si occupa dei farmaci, quindi anche dei vaccini, da cui dipende poi la commercializzazione nei paesi europei.
E la Pfizer?
La Pfizer anche lei diciamo, deve ancora mostrare tutte le carte, perché non ci sono ancora pubblicazioni. È anche un vaccino, diciamo, che presenta qualche complicazione, perché intanto è per via inalatoria e poi richiede di essere, da quello che è stato scritto, richiede che deve essere conservato a meno 80 gradi. Quindi meno 80 gradi richiede una catena del freddo molto importante.
Ecco, questo è un punto importante, lei professore lo ha spiegato, siccome va conservato a meno 80 gradi, non pensiate, cari italiani, che sia una sciocchezza, nel senso che ci vogliono dei contenitori, dei grandi frigoriferi, e noi non, noi ne siamo...
Non sono i normali frigoriferi, neanche i freezer che stanno nelle nostre case, insomma, cioè sono delle apparecchiature che esistono, sono disponibili, insomma ne abbiamo tanti nei nostri laboratori, però per avere tutto quello che serve insomma bisogna attrezzarsi e bisogna avere una possibilità capillare di avere a disposizione queste strutture, e poi anche avere le persone che faranno questi interventi, perché lo vediamo con adesso semplicemente con il vaccino contro l'influenza, vediamo quanto è difficile trovarlo, vediamo. Eppure questo è un trattamento che abbiamo fatto tutti gli anni, non c'è chi poi lo somministra, cioè tutte le cose richiedono una programmazione, un'organizzazione a monte.
Cioè lei dice attenzione a dare delle false speranze, o delle facili meglio speranze.
Esatto. Tutti ci auguriamo che ci sia, che ci possa essere anche domani mattina, ma però dobbiamo anche, poi non dobbiamo dare neanche, cioè questo della Pfizer è un primo vaccino, ma ce ne sono altri che sono in, in arrivo, e che stanno completando anche loro la fase 3. Quindi non è che il primo debba essere necessariamente il migliore. Il secondo, perché dobbiamo sapere non soltanto quanto protegge, ma anche e soprattutto quanto dura.
Quanto, per quanto?
Un vaccino al 90% che duri 3 mesi è peggio di un vaccino al 70% che duri un anno.
Ecco, quindi, professore, tra l'altro aggiungo questo particolare, perché lo so che lei è sempre stato sensibile anche al tema etico. Il fatto che l'amministratore delegato della Pfizer, Burla, è greco di origine, abbia nel giorno dell'annuncio del vaccino abbia venduto azioni per 5 milioni di dollari, credo, azioni del tutto legittimo, per carità.
Però indica che c'è anche dietro tutte queste cose, purtroppo c'è un business, questo bisogna tenerne conto, che ci sono anche interessi economici non indifferenti, che diciamo dobbiamo cercare, possiamo anche capire, ma quello che dobbiamo soprattutto sostenere è che non bisogna, tutto quello che di altra natura non deve andare contro il rigore scientifico nella valutazione, perché se creiamo nei cittadini la sfiducia e che pensino che alla fine è come un campionato di calcio in cui chi arriva primo è più bravo,
questo no.
Noi non creiamo quella fiducia che è necessaria perché poi la gente voglia vaccinare.
Sì, e neanche, professore, come lei ha detto, l'idea che col vaccino si risolva tutto. Infatti lei l'ha ribadito anche ieri in un'intervista, lei vive a Milano, insomma, cioè fa l'appello ai milanesi, ma vale per tutta Italia, cioè continuate con mascherina, distanza fisica e lavarsi le mani, insomma, questo
è proprio così, e soprattutto evitare anche gli affollamenti, perché è negli affollamenti che poi il virus, se è presente, ne contagia altri, insomma. Siccome ce ne sono molti che sono asintomatici, non li possiamo riconoscere, quindi bisogna stare attenti a tutti i contatti e quelli che non sono necessari evitarli.
Va bene, noi professore la ringraziamo molto, grazie. Grazie professor Silvio Garattini, io ricordo sempre la lucidità dei 91 anni del professor Silvio Garattini, a raccontarci di vaccini. Ovviamente poi c'è anche l'altro tema, molto etico e affrontato dai vari giornali, per esempio l'appello del Forum per la Pace, oggi lo racconta Repubblica, a dire date il vaccino anche ai più poveri, cioè che sia un vaccino quando arriverà, o i vaccini, che sia distribuito a tutti. Ovviamente non si potrà tutti subito, ci saranno delle priorità, giustamente è giusto per esempio che lo abbiano prima gli operatori sanitari, quelli che sono a stretto contatto e che dobbiamo anche preservare, perché sono quelli che poi ci curano. E poi gli anziani, insomma, vabbè, ma questi saranno progetti che verranno portati avanti. Signori, c'è un altro tema, il Natale. Io non lo so, è incredibile. Vabbè, tra secolo e tralascio la letterina del bimbetto di 5 anni che ha scritto al presidente Conte per chiedere un lascia passare, un'autorizzazione per Babbo Natale, cioè un'autocertificazione. E Conte ha risposto dicendo che Babbo Natale ha un'autocertificazione internazionale.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring.
Possiamo sentire la sottosegretaria Sandra Zampa, che alla salute, che niente, io da quando è uscita la notizia che ci sarà un provvedimento per stabilire chi verrà ai cenoni di Natale quest'anno, che uno la poteva scampare invece. Vabbè.
Quindi che si mettano dei limiti sicuramente al numero, alla larghezza dell'incontro familiare, può essere la famiglia con i parenti di primo grado, io credo che non si potrà andare oltre a questo.
Mattia Feltri oggi sulla Stampa: noi l'avevamo risolta, avevamo alzato il telefono e detto vabbè, quest'anno va così, dai, sarà per il prossimo. Poi in TV la sottosegretaria Zampa ha detto che Natale lo si potrà trascorrere coi parenti di primo grado. Mia moglie e io abbiamo controllato, parenti di primo grado sono genitori e figli. Stop. Lei ha invitato i suoi di genitori, io i miei, però abbiamo riflettuto, nonni e nipoti non sono parenti di primo grado, quindi invitando i nostri genitori dovevamo buttare fuori di casa i figli. La cosa ci creava qualche difficoltà. Forse abbiamo detto Zampa intendeva che si possono invitare solo parenti di primo grado, che tuttavia possono sedere a tavola anche con parenti non di primo grado. E i miei genitori hanno detto sì, sarà così, hanno invitato le loro tre figlie, cioè le mie tre sorelle. E i genitori di mia moglie hanno invitato la loro altra figlia, cioè la sorella di mia moglie. Naturalmente le mie sorelle e la sorella di mia moglie sono dotate di coniuge con cui si sono riprodotte per un numero totale di 9 figli. Alcuni di quei coniugi, cioè i nostri cognati, hanno invitato i loro genitori come da disposizioni di legge, e quei loro genitori hanno invitato altri loro figli con altri loro coniugi e ulteriori loro figli. Insomma, in capo a 3 ore avevamo un Natale con 150 invitati e perfettamente legale. Si è deciso di fare un passo indietro. Solo parenti di primo grado, alla lettera. Quindi, per non essere costretti a buttare fuori di casa i figli, abbiamo alzato il telefono e detto: vabbè, quest'anno va così, sarà per il prossimo. Time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. L'alpino continua a sostenere che quindi ha ragione, marito e moglie non sono coniugi di primo grado, quindi parenti, non sono parenti, sono coniugi ma non parenti di primo grado a stretto giro, quindi dovrebbero separarsi per il Natale, ma sono conviventi, i conviventi valgono, anche due amici che vivono insieme, fanno lockdown insieme e sono non positivi, non è che a Natale sì. Ma che cacchio, ma ti pare che dobbiamo star qui a discutere con un provvedimento chi invitare a Natale? Ma il buon senso di dire tenete la mascherina, lavatevi le mani, state a distanza e poi comportatevi con buon senso, punto, senza una legge, un provvedimento, un DPCM, come lo chiameranno, il DPCM Babbo Natale, il DPCM Pandoro, cioè, ci sarà la diatriba, DPCM Panettone o DPCM Pandoro? Pubblicità. That's the jingle bell rock.
State ascoltando un programma offerto da
iRobot Roomba. Cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ieri anniversario di Nassiria, della strage, neanche un rigo su nessun giornale. Bello.
Per parlare di altro sarebbe interessante dedicare qualche minuto alla guerra che è scoppiata in Etiopia, nel Tigray, da qualche mese e nessuno ne parla mai, solo su internazionale, se si può dire. Ho letto qualcosa a riguardo.
Alessandro, hai perfettamente ragione, ma è dura, credimi, trovare un argomento di qualcosa che non sia condizionato dal Covid, o no?
Senza dubbio, condizionato sì, però adesso qua esultano tutti per i Black Sabbath, siamo un gruppo di metallari cresciuti bene, praticamente. Ma io vorrei sapere, c'è il nostro Leonardo Manera, che ieri era malmostoso e diceva non mi presento domani. Leonardo? No. Leonardo? Leonardo! Niente, ha proprio detto non mi presento. E come facciamo? Leonardo!
Ci sono, ma non so se parlare o
un
no.
Un lieve ritardo.
Però intermittenza.
C'è un lieve ritardo, come mai? Ti è arrivato il codice oggi? Sì, ti è arrivato.
Sì, mi è arrivato sempre con la solita presa in giro, vabbè, comunque non importa. Ormai me ne sono fatto una ragione.
Oh, ma noi ti vogliamo un mare di bene, ma perché... Allora, ti voglio ti voglio gettare questa cascata di nostalgia. Tu sei cresciuto con lo Zecchino d'Oro? Questa cascata di nostalgia travolge.
Tu sai che la mia prima foto sul palco è insieme al Mago Zurlino.
No!
Sì, poi magari ve la mando. Ho una foto di mia madre che mi portava sul palco con il Mago Zurlino. Avrà avuto forse 6 mesi di vita.
Allora guarda, via i Black Sabbath e veniamo alla vera musica, perché la vera notizia è questa: per il primo anno non c'è più lo Zecchino d'Oro. Io sono cresciuto con lo Zecchino d'Oro e facendo ascoltare ai miei figli la migliore, quella storica dello Zecchino d'Oro.
Sconfinata a 40 sotto zero, se ne fischiano del cielo
i cosacchi dello zar. Sei pronto al ritornello?
Non me lo ricordo il ritornello di questo.
Ma come Popoff? Ma dai.
Vanno verso il fiume Don.
Vai Peter.
Ma Popoff spuffa e spuffa e da Popoff gli si affonda la stiva
nella neve, resta lì.
Ma
Popoff
del cosacco, che cosa?
Al col bacco gli stivali ma non possono bastare. C'è la Popoff! La Popoff, allora, ragazzi!
Tra le mie innumerevoli esperienze, io ho fatto per un paio d'anni anche l'ospite alle selezioni regionali dello Zecchino d'Oro, che veniva organizzato da un mio amico, appunto, organizzatore.
Non c'è più. Quest'anno salta, per il primo anno.
Zecchino d'Oro salta. Tra l'altro c'era un comico, Walter Valdi, che aveva scritto una canzone che era Il caffè della Peppina.
Come no, come no. Il caffè della Peppina, poi il torero camomillo ci ricordano, ma vedi che molti invece Popoff lo amano, cioè con queste cadenze russe, forse da lì che è nato il bolscevismo, non lo so. Vabbè, dai, comunque è gran momento di tristezza in realtà, perché per il primo anno lo Zecchino d'Oro in nessuna forma viene tenuto, né online, né... questo è...
Dispiace, ma fino a un certo punto.
Sei veramente crudele. Pensa il Mago Neronello, no, dai, come avrebbe da gioire lì
vedere tutti questi bambini che cantano, a volte anche male, un po' era anche fastidioso, no? Sempre poi blanditi dai presentatori. Bravissimo, straordinario. Dispiace, no,
sei stonato. Sei un bambino stonato.
Bisognerebbe essere sinceri con i bambini fin da piccoli. Quindi va bene un anno di pausa per lo Zecchino d'Oro. Ecco, magari così nel frattempo crescono, diventano anche più intonati e l'anno prossimo magari canteranno meglio quei bambini.
Ecco il Mago Neronello che esce. Va bene, dai Leonardo, adesso noi abbiamo un ospite, ci ha molto incuriosito perché molto si parla di scuola, i tempi del Covid, e molti a dire tenete scuole aperte, anch'io sono di quelli, tenete le scuole aperte eccetera, ma noi vogliamo sentire chi invece si è fatta promotrice di un comitato. Si chiama Scuole Ragusa Chiuse Ora, quindi sì, andiamo a Ragusa. Lidia Migliorisi, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
Lei ha un figlio, due figli, ci aiuti a capire che classe fanno?
Sì. Io ho due figli, uno frequenta la scuola primaria e l'altro invece è una scuola media.
Perfetto, primaria e media. Se ho capito bene, il vostro comitato dice chiudiamole queste scuole, ma perché? È un timore, paura, insicurezza?
Allora, il nostro gruppo, mi piace più chiamarlo gruppo sinceramente che comitato, perché è un gruppo insomma di circa 720 persone al momento, che si è riunita attorno ad una preoccupazione, La preoccupazione è quella che stiamo comunque registrando e che stiamo ascoltando, ma che non stiamo poi rilevando personalmente ciascuno di noi, ma sono principalmente i medici e i sanitari che stanno urlando. In questi giorni, proprio all'interno di un consiglio comunale, direttamente il primario delle terapie intensive ha urlato all'interruzione della catena del contagio.
Sì.
L'ospedale di Ragusa è risaputo, non lo dico io, non lo diciamo noi, sta vivendo un momento di estrema difficoltà. Mm. Perché pensiamo che le scuole debbano essere chiuse? Innanzitutto ci tengo a precisare che sicuramente la chiusura delle scuole non è la panacea a tutti i mali.
No, certo.
Sappiamo insomma tutti che la circolazione di questo virus, allorché sia tra l'altro mosso violento e veloce, non può avvenire solamente a scuola, ma in tutti i contesti sociali. Quello che però riteniamo è una scelta in questo momento coraggiosa, perché comunque a scuola dei casi ci sono, delle classi in quarantena sono chiuse.
Sì, ma poi lo sappiamo, ci sono gli spostamenti, si aumentano gli spostamenti, però non temete la perdita proprio di contatto sociale intanto e
allora,
poi dal punto di vista dell'istruzione, no?
Allora, innanzitutto credo che a marzo ed aprile abbiamo constatato come la didattica a distanza, per quanto sia faticosa, e lo comprendiamo perché non è l'istruzione che vorremmo, l'istruzione che desideriamo tutti, e penso che su questo non ci siano appunto comitati, ma ci sia un'unica visione. È l'istruzione regolare, quella che conosciamo benissimo, e che è quella del contatto, della socialità, della libertà presso gli istituti scolastici. Per cui il nostro comitato non si vuole anteporre ad un'idea di istruzione normale e regolare. Sì. Assolutamente no.
Dice, ma questa è un'emergenza.
Questa è un'emergenza, è una decisione che a nostro avviso va presa adesso per un periodo determinato, proprio per sperare che si possa poi più là tornare alla scuola
la
normale.
Cosa bella è che sono nati dei gruppi anche contrastanti, cioè ci sono coloro, i gruppi di genitori che dicono no, teniamole aperte, gruppi come il vostro che dice teniamole chiuse.
Ovviamente in una libera democrazia ognuno di noi è libero di pensare tutto che vuole, ci mancherebbe. Anzi, le dirò che proprio il confronto credo che sia poi sinonimo di ricchezza per ciascuno di noi. E quello che però voglio ribadire, se mi è data appunto la possibilità, sono due aspetti. Innanzitutto l'impossibilità oggi di poter optare liberamente per la didattica a distanza. Nel senso che
non è che ognuno può, secondo me giustamente, cioè si fa una norma e si segue quella, se no è un gran casino se ognuno
può. Assolutamente, una norma che probabilmente nasce in un periodo, in un momento tranquillo. A settembre tutti speravamo che iniziassero le scuole, per prima io, adesso non è più settembre, oggi non è più ieri, oggi è una situazione molto preoccupante. Guardi, sono notizie di queste ore che a Palermo si siano state chiuse le scuole e proprio in questi istanti anche ad Enna.
Sì, sì.
Ci sarà un fondamento dietro queste decisioni e c'è
l'aumento dei contagi,
numerosa,
certamente,
che ogni giorno si muove.
No, ma è chiaro, perché le agenzie parlano di confronto anche duro tra comitati o gruppi, come li vuole chiamare lei. No, l'unica cosa è che vi siete appellati in qualche modo, credo tutti, al sindaco, ma il sindaco in questo caso non ha potere di decisione, cioè il sindaco si rifà a norme nazionali.
Il nostro gruppo si è voluto prima rivolgere al sindaco per capire insomma cosa ne pensasse. Siamo consci del fatto che è una decisione che non può prendere lui, anche se devo dire, ripeto, ci sono dei sindaci che in queste ore stanno prendendo tali decisioni, ma non voglio entrare nel merito. Ci siamo rivolti direttamente al presidente della regione con una petizione. E voglio sottolineare che non ci sono linguaggi aspri tra i due comitati, proprio per questo motivo, proprio perché ciascuno è libero di pensare ciò che vuole, ma è anche vero che ognuno di noi vuole difendere le proprie idee, le proprie preoccupazioni.
No, ma è chiaro, ma a noi interessava anche sentire la posizione, visto che Lidia Migliorisi, la ringraziamo, sembra un po' minoritaria, o meglio, è meno rappresentata la posizione di genitori che chiedono una temporanea chiusura delle scuole. È più rappresentata la posizione di genitori che dicono no, tenete le scuole aperte. Io stesso sono di questa linea, cioè chiudiamo tutto il resto piuttosto, ma non le scuole.
E quindi, posso assicurare che almeno sul mio comune la tendenza non mi pare essere questa.
Sì. No, no, ma è chiaro, è chiaro, è bello l'idea del dibattito. Leonardo, tu da che parte ti schiereresti?
Io sono favorevole all'anarchia scolastica. Anarchia, cioè, ognuno fa un po' quello che vuole. Chi lo manda a scuola, chi lo tiene a casa, chi fa lezioni online, il genitore anche che insegna ai figli. Ecco,
l'homeschooling, il rumoroso, malmostoso, anarchico maniera.
Insomma, io sono per l'anarchia scolastica, credo che risolverebbe tutti i problemi, ci sarebbe comunque una riduzione di quelli che vanno a scuola, una riduzione del traffico e poi ognuno si gestisce come vuole.
Allè, anarchia, traffico e anarchia.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il buon senso è come lo Yeti, tutti ne parlano ma nessuno l'ha visto.
Buongiorno Milan, questa mattina mio figlio di 8 anni mi ha confessato che si toglie le caccole e le attacca sotto il divano, alla faccia del bambino di 5 che scrive come il presidente del consiglio.
Il buon senso di Milan lo farei brevettare, lo metterei in un ciondolo e lo venderei e Milan diventerebbe miliardario, tutti con appesi il ciondolo del buon senso.
Ragazzi, ma quest'anno bisogna essere positivi, siate positivi, perché se siete positivi scampate il Natale da quelle noiosissime cene, riunioni familiari che non finiscono più.
Non ironizziamo troppo su un tema caldo. Leo, niente, è scomparso.
Ci sono, perché ecco, oggi se lo parlo con un po' di ritardo per protesta.
Vabbè, allora prego.
Ieri mattina, uscendo a prendere il mio solito caffè a Sport nel bicchierino di cartone, ho avuto per la prima volta dall'inizio della pandemia una sgradevolissima sensazione. Guardavo le persone che camminavano accanto a me, guardavo le saracinesche abbassate di molti negozi e ho avuto l'impressione che tutto questo fosse normale. Mi è parso normale vedere le persone col viso nascosto, mi è parso normale che il bar Jimmy vicino a casa mia fosse chiuso, mi è parso normale che le persone camminando vicino non si scambiassero sguardi come accadeva prima. La nuova, relativamente nuova situazione non mi ha spaventato e il fatto che questa situazione non mi spaventasse, ecco, quello mi ha spaventato. Ero spaventato dal fatto di non essere spaventato, quasi un paradosso, come uno a cui viene l'ansia da prestazione perché si accorge di non avere ansia da prestazione, ma era così. È probabilmente il segno che ci conviviamo da parecchio con questo virus, ormai ci stiamo abituando quasi a tutto, soprattutto, ed è questa la cosa che mi spaventa di più, ci stiamo abituando a vivere senza socialità, senza gli altri, ci stiamo richiudendo tutti un po' di più, stiamo diventando uomini lumaca, ognuno chiuso dentro il proprio guscio, cercando di costruire la felicità, ciascuno appunto dentro il proprio guscio più o meno solitario. Già da decenni si era intrapresa questa strada. La vera felicità si voleva far passare attraverso il consumo personale, casalingo, di ogni tipo di beni, televisione a schermo gigante, videogiochi e benessere casalingo, da singolo al massimo in famiglia. Ma gli altri restavano fuori perché potevano essere dannosi, potevano essere pericolosi. E intanto più moriva il corpo sociale, più si tonificava quello dei singoli individui, la felicità addominale degli uomini lumaca. Solo che due giorni fa, di pomeriggio, ero a Zelig, nel locale di Viale Monza, a registrare una trasmissione come consentito dai DPCM, con una ventina di figuranti a fare il pubblico, tutti con mascherina e regolarmente controllati. Lì mi sono reso conto di quello che ci manca, di quello che mi manca. Mi manca molto l'energia che viene dalle persone, lo scambio di energia che avviene quando c'è uno spettacolo, quando chi è sul palco cerca di comunicare con chi è giù dal palco, ma in qualche modo è parte attiva dello spettacolo. Quando ho finito di fare il mio pezzo sul palco, sono sceso ed era come se avessi preso un tubetto intero di vitamine. Sentivo che uno scambio di energia c'era stato. E anche quelle 20 persone di pubblico, sia pure tutte mascherate, sembravano contente di aver partecipato a una specie di rito collettivo. C'erano sorrisi dietro a quelle mascherine. E il coronavirus sembrava un po' più lontano. Forse stare con gli altri, scambiare quell'energia, è l'unico modo per provare meno ansia, per placare quell'ansia da uomini lumaca. Ma è la direzione opposta a quella che ormai da anni abbiamo preso. Quella che da anni abbiamo preso invece è non pensare, riempirsi la casa di roba. Fin da bambino ho cominciato ad accumulare roba per placare tutte le paure. Hai paura dell'iniezione? Tieni un bel giocattolo, Leonardo, vedrai che la paura passerà. E mentre guardavo il giocattolino, mio padre, zac, mi faceva l'iniezione, ma poi il culo bruciava lo stesso. E tutta quella roba dopo un po' diventava inutile, perché per placare le altre paure, le altre iniezioni, la paura delle altre iniezioni, c'era altra roba nuova da comprare per riempire l'anima come il carrello di un centro commerciale. Una vita meravigliosa che però qualche volta sembra mostruosa, prima e ancora di più adesso col coronavirus che ci ha fatto rimanere soli nei nostri gusci, più o meno meravigliosamente arredati.
Oggi
un po' amaro, eh?
Non eri amaro. Secondo me è un po' nostalgico, di quella nostalgia giusta che però, dai, ci permette di dire che prima o poi finirà. Dobbiamo pensarla, così, Leo. E quindi tornerai a fare gli spettacoli come tanti tuoi colleghi e torneremo a vedere i teatri pieni. È l'unico pensiero che bisogna fare in questo momento. Intanto andiamo alle informazioni del giornale radio e poi c'è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, né? State con noi.
Dai Milan, su con la vita, che fra 4 di PCM è Natale, dai su.
Tutti i mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, un bolscevico rosso come te che fa ascoltare ai figli una canzone in cui si parla di cosacchi dello zar. Ma da te non me lo sarei mai aspettato.
Show you love in a tidal wave.
cari ragazzi, il PD ha trovato il sistema per far ritornare rosse le regioni che aveva perso, no?
Allora, beh, far conoscere i nemici è il primo obiettivo ai figli. Dai, si scherza, la bellezza del ritmo di Popoff è indiscutibile.
Ma insomma, io resto convinto che per un anno un po' di sosta allo Zecchino d'Oro fa bene.
Eppure per me il clown Neronello avrebbe tanto materiale, da tante feste anche da organizzare. Senti, per esempio, che voto daresti qua al cantante di Popoff?
Vediamo un po', mi sembra che sia abbastanza intonato, ma il tono della voce è fastidioso.
Bambino.
È un bambino, un figlio del demonio che con la sua voce fastidiosa terrebbe sveglio tutto il condominio anche di notte.
No.
Probabilmente lo ha fatto piangendo continuamente per ore e ore perché voleva la pappa. Fatela comprare al bar la pappa, bambino.
Ha chiuso il bar. No, vabbè, da sport. Vabbè, seconda ora di Uno Nessuno 100.000, abbiamo tanti altri argomenti da affrontare e anche ascoltatori. Christian ci chiama da Como. Buongiorno Christian. Eccoci.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Niente, io ho chiamato semplicemente perché sono imbarazzato e anche incazzato. Dall'ignoranza che sento e che vedo in giro. Perché allora, a settembre il problema era i genitori che volevano i figli a tutti i costi a scuola. Adesso il problema qual è? Il problema è che tutti vogliono fare il mega pranzo di Natale. Allora, cioè, ci hanno chiesto di mettere
non
la
non mettere maschera... insieme le due cose, una è un po' più importante, sì, della seconda, la scuola.
Allora, la
forse.
prima io preferirei, non ho figli, a meno che io sappia, però finora non ne ho, sì, però io preferirei avere un figlio sano e a casa, ah, e un figlio intelligente che studia come pochi, ma giù in ospedale a Como.
Ma perché Christian mettere in contrapposizione le due cose? Cioè si può andare a scuola e rimanere sani? No, chi va a scuola si ammala.
Ce l'hanno spiegato vari dottori, professor Galli, sono mesi che ce lo dicono.
Sì. Al limite si ammalano gli anziani, non stare a casa, anche
giovani,
il professor Picchio.
Anche i giovani si sono ammalati, anche i giovani.
Sì,
poi
certo,
i giovani si ammalano e di conseguenza si ammalano anche gli anziani.
Vabbè, quindi quindi non la preoccupa, per esempio, ragazzi di 12 anni, lei non ha figli, io ne ho due, le assicuro sono rabbiosi, arrabbiati, innervositi.
Ma ci mancherebbe altro, però la prima cosa
chi se ne frega?
La prima cosa è la salute, la prima cosa.
Le sembra che un adolescente rabbioso, arrabbiato, irato, nervoso sia sano? Le sto descrivendo un adolescente sano in questo?
Questo
sì,
perché non va
sì, non ha la febbre.
No, penso.
Beh sì, perché non va a scuola, non fa basket, non fa sport, non può incontrare gli amici, non può andare in bicicletta, non può uscire, non può respirare.
Sì, ma non l'ha deciso nessuno questa pandemia e purtroppo la situazione è questa. La situazione purtroppo è questa e bisogna stare tranquilli a casa.
A casa, va bene, Christian.
Guardi,
sono l'unica categoria isolata e abbandonata.
La salute è sempre di due tipi. C'è la salute, diciamo, fisica, poi anche la salute psicologica.
No,
vanno considerate entrambi. Invece si tende sempre a non considerare la seconda come se fosse un po' una fisi, ma una cosa secondaria. C'è anche quella ed ha dei risvolti anche importanti quella. Insomma.
Poi quando saranno, quando usciranno e potranno uscire, magari sfogheranno la rabbia pigliandosi, adesso do un'esagerazione, a pugni e coltellate perché ero arrabbiato da 6 mesi in casa, va bene, sarà sano perché non ha la febbre. Poi peraltro pensiamo a questo, è l'unica categoria, quella degli adolescenti, giovani, l'unica, come ieri scriveva sul Quotidiano Nazionale il mio amico direttore Brambilla, l'unica reclusa, perché noi possiamo uscire per lavorare, per andare dal medico, far la spesa, non è che va a far la spesa uno di 10 anni, 11 anni, gli unici che non hanno, come dire, neanche un appiglio da DPCM per uscire, se non fare la passeggiatina col cane, sono gli adolescenti abbandonati e reclusi in casa, mentre invece l'ascoltatore Christian da Como può uscire, Leonardo può uscire, io posso uscire, tutti possiamo uscire, i ragazzi, come che ha detto, state a casa. Ecco, vabbè. E comunque grazie Christian per il suo intervento, noi ascoltiamo
ovviamente. È anche vero secondo me che chi non ha figli non comprende bene la situazione, esatto, perché non vede direttamente la sofferenza di questi ragazzi.
La rabbia che cresce.
Quando sono andato a prendere mio figlio mi ha detto: papà, non ne posso più di non riuscire mai a muovermi, di non poter abbracciare i miei compagni, di stare immobile 5-6 ore a scuola. Insomma, sono cose, certo, che qualche problema lo creano, quindi però chi non vive quotidianamente questa situazione con dei figli magari fa anche più fatica a rendersene
attenzione
conto.
Attenzione a pensare che l'unico problema è che non venga la febbre, non venga il Covid, che per carità è un problema, una cosa da evitare, però cioè, come scrive un ascoltatore, che vergogna, poveri ragazzi, cioè almeno l'empatia di pensare che siano reclusi, immobili a casa, c'è. C'è Claudio dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno Claudio.
Buongiorno Milan, buongiorno, piacere sentirvi.
Piacere mio, vada.
Io lavoro dalla Brianza, artigiano, pasticcere, incazzato, incavolato, imbestialito.
Accidenti, quest'anno mi sa che il fatturato si
cosa
riduce.
Cosa ci fanno? Tenete aperti e non fanno circolare la gente. Questi... Vorrei che tutte le mattine facesse ascoltare Gino Massari, quello che poche parole che ha detto, poche e chiari.
L'abbiamo avuto
con la
ospite,
gente che c'è a Roma,
ricordo, sì.
Le mutande devono metterle sulla testa. Noi ci danniamo dalla mattina alla sera per lavorare, mandare avanti l'azienda, pagare i dipendenti. E questi cosa fanno? Niente. Questi non sanno cosa vuol dire aprire tutte le mattine la porta e la saracinesca.
E non trovare nessuno,
ragazzi,
in questo caso. Trovare nessuno in questo caso. Però Claudio, cioè, non ci sono clienti, perché si può venire a fare la spesa e quindi.
Ma noi siamo in un paese piccolo, certo che vengono i clienti, ma siccome la maggior parte è come i parrucchieri, scusa Milan, il parrucchiere vive di quanto per il paese? Parrucchieri, ma anche noi abbiamo una vasta zona dove vengono da fuori.
Certo.
Se non possono venire, cosa siamo aperti a fare? Siamo al lumicino,
lei,
ripeto, è
cosa,
una vergogna.
Cosa fa di quando pasticceria? Cioè, qual è la sua specialità? Cosa fa di prodotti da artigiano?
Di tutto di più, adesso siamo in produzione con i panettoni, ma con cosa produciamo? E che è un punto di domanda, venderemo o non venderemo? Noi non possiamo produrre i panettoni e poi li venderemo l'anno prossimo. Noi facciamo un prodotto di alta qualità, di alta artigianalità, quindi... non sappiamo cosa produrre, capisci? Siamo nell'incertezza. E quando regna l'incertezza, regna il fallimento.
Guardi Claudio, raccogliamo questo suo sfogo, non ho tante risposte, magari lo giriamo all'ospite che arriva subito dopo il traffico, perché è il nostro amico, lo chef Davide Oldani, magari una parola di conforto le potrà dare, ma lo sentiamo tra un attimo. Grazie Claudio per questo accorato sfogo di predisperazione. Ecco, io ho colto questo nelle sue parole, tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear now, baby. Yeah, cause it begins like.
Allora, 10-20 minuti, devo dire, stanno arrivando tantissimi messaggi di genitori che ci raccontano. E lo so, vi capisco la difficoltà, vi capisce anche Leonardo Manera, coi figli nervosi, figli che si azzuffano, figli che non ce la fanno più a stare in casa. Questa è la verità.
Io mio figlio dico sempre di avere pazienza fino alla fine di febbraio, che poi la vita lentamente tornerà un po' nella normalità.
Sì.
Quindi, tre mesi di pazienza ancora.
Allora, poco fa abbiamo raccolto lo sfogo di questo nostro ascoltatore artigiano, pasticcere, che ha detto: qui non si rendono conto. Qui siamo alla desolazione, al prefallimento, alla disperazione, all'incertezza. Vogliamo così salutare il nostro chef, il grande Davide Oldani. Ben ritrovato Davide, buongiorno.
Ciao,
grazie, ciao,
buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Ricordiamo a tutti, mangia come parli con Pardo, sabato alle 11 e poi la domenica anche alle 20 in replica. Ma caro chef,
e poi in uscita col libro, ragazzi, un po' prassodi, mangia con pali, che sarà in edicola da domani, libreria, edicola, Amazon, eccetera, da domani.
Sì, ma adesso di questo un po' ne parliamo. Però chef, qua ti voglio chiedere qualcosa, insomma, manco a farla apposta, insomma, la disperazione del settore, mi viene da dire come va, ma sono un po' intimorito a chiedere come va, cioè cosa mi puoi rispondere?
No, la domanda come va c'è sempre, la domanda di scorta da fare, di riserva. Per cui no, come va? Grazie a Dio bene, la salute va bene, per cui se da questo punto così negativo si può guardare un filo di luce, devo dire la salute al momento bene. E poi il resto siamo sulla stessa barca tutti quanti, per cui siamo nell'attesa di poter ripartire e il più possibile facendolo, meditando, pensando a quello che sarà il dopo. Se guardi un attimo dietro non risolvi nulla. Per cui anche le arrabbiature, le alzate di voce, anche tutte quelle cose che vedo quotidianamente mi sembrano un po' fuori luogo, anche perché siamo succubi di un qualcosa che non conosciamo. Sì.
Tu però, hai fatto una proposta di accente con altri ristoratori a dire, e ho visto anche altre categorie che portavano avanti questa idea, cioè se non riusciamo adesso a produrre, a guadagnare, a incassare, almeno non fateci, non so, pagare delle tasse, almeno dilazionateci,
ecco,
aiutate.
Ecco, anche
in qualche
lì io
modo.
Non voglio passare per quello, ripeto, che va in piazza a protestare, basta. Io solo, siccome mi hanno chiesto, domandare lecito, rispondere a cortesia, ho solo detto che magari anche chiedere la luna per la detassazione di un qualsiasi cosa potrebbero andare su qualcosa di concreto, anche se più piccolo, però io parlavo della tassa per energia elettrica, che sono pesi estremamente importanti per le attività di ristorazione. Voglio dire, non voglio chiedere in più, anche se adesso è il momento di poter chiedere quello che ci spetta, però visto che nessuno risponde, magari questi servizi che noi non utilizziamo, perché l'immondizia nessuno la usa, perché l'energia potrebbe essere sicuramente ridotta, magari cominciare da queste piccole cose e poi capire come andare sulla detassazione di altre cose, anche l'IMU stessa fatta per gli affittuari e non per i proprietari di immobili, perché è vero, si parla degli affittuari, ma chi come me è proprietario di immobile è una cosa che non mi tocca, non so per quale motivo, però ci sono anche i proprietari di immobili che lavorano come sto facendo io nel mio immobile e nessuno accenna a questa cosa. Per cui non voglio che sia una protesta nulla, voglio che sia una cosa sensata.
Sì, allora ce l'ha già ricordato il nostro chef Davide Oldani, dal 14 novembre prima col sole e poi in libreria dal 26 novembre diventa una rapsodia, se ho capito bene, la cucina di Oldani. Perché è una rapsodia, no? Questo concetto di rapsodia, di rhapsody, no?
Ma perché insomma rhapsody è un termine abbastanza leggero, non è proprio così pesante come si vuol pensare, e poi perché abbiamo fatto una pasta dentro, c'è un motivo logico per cui abbiamo messo questa rapsodia pop, dentro c'è un nuovo modo di fare pasta che è fatta con una macchina in 3D, ma rispettando le regole della buona pasta, che è quella fatta con un grano importante, un'acqua altrettanto importante, per cui l'impasto di una pasta classica italiana, però resa diversa da questa Blue Rhapsody, che è un'azienda che produce questa pasta e con cui stiamo collaborando per poter fare dei tranci di pasta in sala. Sai che una volta nella cucina classica c'era il pesce tranciato in sala o la carne, per cui adesso abbiamo mutato questa cosa e abbiamo utilizzato una pasta, e per questo motivo c'è una spiegazione della Blue Rhapsody pasta. Poi il fatto della copertina che riprende un po' il mondo del microfono, della radio, della Bohemian Rhapsody,
che
tutti conoscono, quindi ci siamo messi un po' a giocare sulla foto del cover per essere altrettanto leggeri.
Oh, ma da domani lo trovate, scusa, in edicola, quindi non, insomma, se lo volete,
Davide,
da domani. Sì.
È non ho capito niente.
Manera,
non ho capito. Cioè, nel senso che se io compro il libro dentro c'è una macchina 3D per fare la pasta.
No, c'è anche, ci sono anch'io che cucino e cucino la pasta, cioè, scusa, il libro e cucino la pasta per chi lo compra. Ditelo adesso, cioè, ditelo proprio domani, io sarò
tutte le cucinerò
per tutti, diciamolo questo.
No, assolutamente no. Ma senti, ma caro chef, il nostro Leonardo Manera è un po', è uno di quelli che se tu gli apri il frigo trovi la zucchina di 2 mesi
ma
fa. Allora,
io
puoi,
sono stato ospite
dargli,
nella loro trasmissione. E ho descritto quello che ogni tanto mi è capitato di mangiare, cioè pan grattato con olio e aceto balsamico, quando non avevo in casa nulla.
E la faccia dello chef in quel giorno lì come...
Ha pensato di proporla anche lui nel suo ristorante.
Sì,
un piatto gourmet.
Basta arrostirlo un po' in padella con un velo di olio che rimanga bello croccante, e poi una parte di dolcezza col balsamico va anche bene. Cioè,
capito,
nulla si butta.
Capito, cioè, ma no...
L'importante è non far scappare il figlio. Che so che ogni tanto lo fa per il bambino, voglio dire, occhio, allora, il bambino si allontana da papà per questo piatto.
Sai che mio figlio è ghiotto quando gli faccio l'insalata, poi con dentro anche il pan grattato. Pensa che sia una mia specialità assoluta, lo mangio molto volentieri. Non c'è da ridere.
Dalla Caesar salad in giù, sai che i crostoni con il pane con l'insalata ci stanno, perché sono croccanti. Certo. Per cui tu inventa e reinventa la alla
da fine. Ma infatti, chef, ci regali un'anteprima, una chicca, poi da domani c'è il libro, anche visto che arriva il Natale, o un salvataggio Manera all'improvviso, cioè una roba che veramente tutti quanti a casa possiamo fare.
Beh, ma cosa volete, vi posso raccontare velocemente il riso che io faccio, naturalmente mantecato con poco burro, un po' di aceto, un po' di grana, termine cottura bianco totale, a mo' di risotto, e poi magari, visto che c'è il momento quasi del panettone, ecco, fare una piccola polvere di panettone, un po' come quella di Manera, quella polvere di briciole di pane che fa fatta col panettone, facendolo seccare in forno e poi sbriciolandolo sul velo di riso sopra, per cui può essere una ricetta quasi o prenatalizia o insomma.
Cioè, non ho capito il riso, io faccio
riso.
Tu fai il panettone.
Cioè, io faccio il riso come si farebbe il risotto normale, e poi sopra un po' di polvere di panettone seccato?
Tu fai seccare un po' di quel panettone che hai in forno, in forno basso, una volta che è molto secco, lo rendi polvere. E dopodiché metti un cucchiaino sopra il tuo riso, e magari con 2 pezzettini di uvetta dolce, e secondo me è molto buono.
Insomma, allora da domani, se volete, Mangia come parli, Pop Rhapsody, e lo trovate in edicola, e poi sarà più avanti in libreria, e poi domani alle 11 c'è ovviamente Mangia come parli qui, quindi gran giornata, doppio lavoro, triplo lavoro, insomma, lo chef non si
ferma. Mangia come pardo era tradotto anche.
Mangia come pardo, effettivamente, mangia come pardo. Grazie
voi,
Davide,
ragazzi,
grazie
allo
chef Davide Oldani.
Ciao.
Per essere stato qui, ciao Davide, grazie, un grande abbraccio. Beh, Leonardo, adesso però devi provarli, cioè non è che tu ti basta solo prendere appunti, adesso lo devi provare, voglio mangiare il risotto con le briciole di panettone.
Certo. Lo provo sicuramente perché mi attira, faccio anche però notare che lo chef ha legittimato la mia cucina.
Sì, sì.
Quindi basta, presa in giro per come cucino, e ha detto che tutto sommato, ha detto dalla Caesar salad in giù tutti i tipi di pane,
perché lo chef inseriti, è uno che anche dalle situazioni più difficili riesce giustamente con gli ingredienti a trarre una cosa, no?
E quindi cosa abbiamo tratto? Abbiamo tratto dalle sue parole che la mia cucina è di alto livello.
Di altissimo livello.
Guarda, la mia alternativa nella vita è sempre stata quella di aprire un risto pizza sulla statale.
Mi vorrebbe, da chiamarti Epifania, quasi. Luce.
Esatto.
Dio c'è.
Veramente, finalmente si sta legittimando questo mio creazione.
Sì. Da Bernardo Ferruccio Ronchi Maronchelli a...
Quindi potrò aprire un risto pizza su qualche statale col menù scritto sul muro per risparmiare sui menù e con delle luci al neon. Ecco,
andiamo alla borsa, va, che poi ci deve raggiungere un altro amico che abbiamo conosciuto qui a Uno Nessuno 100.000.
State ascoltando un programma offerto da
iRobot Roomba. Cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it.
Uno, nessuno, 100.000.
i miei due figli, uno di 10 e l'altra di 15, godono da matti a stare a casa, altro che innervosirsi. Cioè, solo i vostri figli sclerano. Io non so come li avete educati, il problema è questo. Ciao.
Buongiorno Milan, completamente d'accordo con te. Io ho un bambino di 5 anni, durante il primo lockdown l'ho visto andare in depressione perché non usciva di casa, aveva paura, questa angoscia che gli abbiamo trasmesso forse anche noi grandi. Adesso ho ripreso ad andare all'asilo, felicissimo, felicissimo. È rinato, grazie anche alle sue maestre che lo fanno, hanno organizzato di tutto per fare stare bene questi bambini.
Allora, 10:39 minuti, adesso caro Leonardo Manera, dobbiamo accogliere quello che è diventato un amico, abbiamo imparato a conoscere già dai tempi del primo lockdown, il mitico Raffaele Kohler, lui e la sua tromba. Buongiorno Raffaele.
Buona, buongiorno, che piacere risentirvi ragazzi.
Che bello,
insomma,
che bello.
Vi sento sempre, ma che piacere essere, insomma, parlarvi, insomma.
Oh, stupendo. No, oggi è un giorno importante. Perché io so, ma intanto devo fare una carrambata, il buon Raffaele non sa nulla, e quindi allora io vorrei fare una prova tecnica con la regia, chiedere a Lorenzo Nespoli se mi può chiamare sul cellulare, perché è una suoneria un po' particolare da qualche tempo. Allora il buon Lorenzo mi sta chiamando, vediamo se suona, vediamo... Signori, questa è la suoneria del mio cellulare.
Raffaele. Che onore ragazzi.
Ed è Raffaele Kohler che suona l'Internazionale nel suo disco che esce oggi.
Eh sì, è proprio il primo brano
sì,
del
esatto.
Disco.
Aspetta che metto giù, perché sennò ecco, c'è Lorenzo che mi stava chiamando. Vabbè,
Grandissima.
Questa,
che onore veramente, sì. Insomma, è una canzone che è una melodia che parla in versione swing, ci è piaciuta ancora di più,
sì.
e apre proprio questo disco che esce oggi, che si chiama Rondini,
sì.
E sono queste rondini che in pratica ormai sai, non c'è cambiamento climatico, lockdown, non sanno più, insomma non partono più, allora decidono di rimanere sui balconi a cantare serenate d'amore. In questo caso sì. Io questa canzone la dedico alla mia innamorata, l'ho dedicata alla mia innamorata, però penso che ognuno la può dedicare al proprio innamorato, innamorata.
Io l'ho messa nel cellulare, quindi Manera infatti è invidioso, non sapeva niente. Te la mando Leonardo, se vuoi mettere l'Internazionale di Raffaele Kohler Swing Band, io te la mando, va bene Leonardo? Niente, è sparito.
Adesso mi organizzerò anch'io, ma ho visto che Raffaele Kohler tra l'altro ha fatto molte cose durante questo periodo,
sì,
insomma
sì.
Anche difficile, no? Tanti concerti anche insieme ad altri.
Assolutamente sì, cioè, poi diciamo che la mia band è formata, almeno nel disco siamo in 7 musicisti, ecco. Adesso purtroppo ci ritroviamo a suonare da soli ancora, però c'è stato questo periodo tra un lockdown e un altro, insomma siamo riusciti a fare tante cose,
sì.
È veramente belle, insomma è stato un momento veramente... potersi rivedere e risuonare insieme è veramente una
bello.
Magia unica.
Pensate che Raffaele un giorno accendiamo tutti per vedere il sontuoso ultimo derby vinto dal Milan sull'Internazionale per l'appunto, 2-1 e chi ti suona per prima della partita? Il buon Raffaele Kohler che era lì.
Esatto. Ho avuto questo onore di aprire il derby Inter Milan e devo dire che è stata un'emozione veramente incredibile perché c'erano 1000 persone,
sì,
sono potuto entrare, però su uno stadio che ne contiene più di 80.000 era come una goccia nel mare, insomma, e poi ho suonato proprio così senza microfono e c'era questo stadio che rimbombava vuoto, insomma... È stato
ovviamente,
molto, molto, molto emozionante.
Ovviamente
ecco.
Ha suonato O mia bella Madonnina. Insomma,
assolutamente, per accontentare tutte e due le squadre.
Ecco, esatto. Anche se abbiamo scoperto, diciamolo, Raffaele
sì.
Kohler è...
Allora, io nasco milanista, sai, ai tempi di Van Basten, Gulli, Rijkaard, ero piccolino, io vedevo questi
certo.
qui che veramente facevano delle magie e mi sono innamorato proprio di questi fenomeni.
Sì.
E poi dopo, sai, la musica mi ha portato un po' via dal calcio, ma adesso ho ripreso un po' a seguire il calcio, però questa volta più verso l'Inter, perché poi faccio spesso degli spettacoli teatrali con Gianfelice Facchetti, che è il figlio di Giacinto Facchetti,
e quindi
allora spesso siamo nell'Inter Club. Allora
niente, Leonardo è così, è diventato
per osmosi, è diventato interista per osmosi.
Adesso sono ambidestro, dai.
È democristiano, è ateo.
è mezzo,
è Giano Bifronte, non lo so cosa devo dire. Raffaele,
devi fare una scelta di campo precisa.
No, allora devo essere sincero, quando ho visto Ibrahimovic, quello che ha fatto di quel derby, mi sono rinnamorato del Milan, insomma, devo essere sincero, in questo fenomeno mi ha fatto rinnamorare del calcio.
Ecco, bene. Allora, attenzione, c'è chi ci chiede, ci mandi la suoneria. No, non ve la mando la suoneria, vi comprate il disco di Raffaele Kohler e ve la scaricate e ve la mettete come suoneria.
Cosa e poi c'è una cosa che possono fare le persone, ancora meglio, cioè, ad esempio io ho fatto questo crowdfunding, che è sul sito www.rondiniswing.it, che vale ancora per un mese per sostenere l'uscita del disco. Però oltre a poter comprare il disco e appunto scaricare anche la suoneria, insomma, dell'internazionale e di quelle melodie che volete, c'è anche la possibilità di avere delle serenate sotto casa vostra con la mia tromba, oppure delle serenate passando sotto casa mia in via Fouché, me lo dite prima e voi magari state andando a fare la spesa.
Kohler, esci, suonami questa.
Esatto, mi dite il brano che volete, io ve lo preparo e fate sicuramente bella figura con la vostra innamorata o innamorato.
Non c'è qualche sito dove si può scaricare illegalmente?
Illegalmente ci sono tutti i canali streaming, Spotify, dove si può ascoltare gratuitamente.
Io dico
Raffaele Kohler Swing Band.
Per sostenere Raffaele Kohler, www.rondiniswing.it, giusto?
Esatto. Esattamente.
Ma è vero che presenti il disco dal balcone?
Sì, oggi ritorno, perché tantissimi vicini di casa, adesso che uscivo magari a fare la spesa, a portare il bambino all'asilo, così, mi dicevano: ma allora non riprendi, abbiamo bisogno della tua musica, insomma, perché c'è un po' di, insomma, un pochino di sconforto generale, e allora mi hanno chiesto assolutamente di suonare, allora ho deciso di riprendere le mie sonate dalla finestra, unendo anche l'uscita di questo disco.
Mi sembra giusto. Che cosa troviamo oltre all'internazionale, giusto per concludere?
Allora, poi c'è Anteo, che è la Ninna Nanna Swing che ho dedicato a mio figlio, poi c'è Rondini, appunto questa canzone che parla di queste rondini che rimangono sui balconi a cantarci serenate d'amore, poi ci sono delle varie cover di vario tipo, ad esempio anche un omaggio al grande Mannarino, Mi sono ubriacato quella canzone lì, oppure Se stasera sono qui di Luigi Tenco, poi c'è una canzone che ho scritto in francese, Chanson, e poi ci sono tantissimi, cioè il blues delle migliori occasioni, ovvero Let's Get Together, che appunto parla di quella cosa che abbiamo detto all'inizio, di che ritrovarsi insieme a suonare è la magia più unica, insomma, la magia più unica, e spero che presto potremmo ritornare veramente.
Ma guarda, noi abbiamo anche l'idea di portarti qui un giorno, adesso ce la faremo, è che purtroppo tutto, sai, abbiamo questo appuntamento, no, che dobbiamo più o meno
assolutamente quando potremo farlo in sicurezza, sarà bellissimo.
Grande Raffaele, un abbraccio ovviamente, Raffaele Kohler, l'uomo Milan interista, ecco, ha creato un nuovo mostro, sì, dici.
Un po' ambiguo sotto quel punto di vista, scusate.
Va bene, grande Raffaele. Vuoi concludere con qualcosa che ci dedichi?
Sì, con questo blues Let's Get Together, che è un augurio a rivederci presto dal vivo tutti quanti. Un abbraccio grandissimo.
Uno.
Nessuno, 100 Milan.
Dalla tromba di Raffaele Koller, dall'alta cultura, dalla cultura, l'integrazione,
allora,
l'unione.
Sono ecco. Geppo Garuosio, buongiorno. Ecco. Sono Giampaolo, detto Geppo.
Senti che
Garuosio.
Bello quest'inno. Senti.
Questo è il nostro inno, l'inno del Partito Super Sovranista Italiano. Italiano, sì. Si pronuncia PISSI, PSSI, PISSI. Allora,
come sta?
Prima
come
di tutto,
sta?
Non mi interrompa, Vabbè. Non l'ho interrotta io per due ore mentre parlava lei. Allora, chi dice Garuosio, chi dice il sottoscritto, dice la verità, con la R maiuscola. Allora, io non sto qui con le mani in mano, che poi devo continuare a lavarle. Io non me le lavo le mani, al contrario di certi politici che sanno solo parlare perché sono asserviti ai poteri forti, asserviti. Io sono uscito dalla Lega perché? Perché Salvini ha delle idee troppo moderate. Per esempio, lui dice voleva tagliare l'IVA, noi invece vogliamo anche eliminare IRPEF, IRAF, IMU, TARI, REX, RIN, TIN, TIN, tutto vogliamo tagliare. Così le famiglie, no, attenzione, c'è poco da fare ironia facile, vabbè, attenzione, attenzione, che io mi rivolgo ai vertici, sì. Così tagliando queste tasse le famiglie italiane risparmieranno 200 milioni di euro a testa l'anno, e potranno
milioni.
A testa e potranno, certo, attenzione, le tasse non sembra, ma sono,
come li fa?
sono imponenti,
sì,
le tasse, 50 euro di qua, 10 centesimi di là, sì. Arriviamo a quella cifra, e finalmente gli italiani potranno cominciare a fare dei regali di Natale più belli, non, sì, quei pacchettini radica chic con la carta riciclata chiusi con il cordino del salame che mettono tristezza. Allora, sì, lei sa cosa vorrei io per Natale? A proposito, io vorrei che nessuno mi dicesse quello che devo fare, a cominciare da mia moglie fino al governo. Allora, mia moglie mi dice di... Certo, mia moglie mi dice di togliere i calzini, quegli altri mi dicono di tenere la mascherina. Posso decidere io cosa fare, come vestirmi, mettere sui miei piedi o sulla mia faccia? Mors
sulla faccia,
tua, mors io, dice il detto latino, no, mors no. Tuo, mors io. Se mordi
no.
Tu, ti mordo anch'io.
È,
attenzione,
no, ma no, ma
lo
proprio
dico
tutto
in
sballato.
Latini, mors tuo, mors mio.
Ma
se
no.
Mordi tu, ti mordo anch'io.
Ma,
attenzione,
ma
che
così.
La pazienza ha un limite.
Non è così.
Allora, non mi interrompo, abbandono lo studio. Attenzione, mi rivolgo ai vertici.
Ma che sono
venuto qui per sì, all'amministratore delegato, che lo conosco di persona.
Vabbè,
ecco,
vabbè.
Non diciamo altro.
Sono
venuto qui per protestare contro i poteri forti che ci tolgono la libertà, sì, per il loro tornaconto personale. Vuole,
sì,
un esempio? Io lo faccio.
Vediamo.
È forse un caso che stanno mandando in onda proprio adesso il Grande Fratello VIP? Non credo. Perché così la gente si distrae, guarda la Gregoracci che fa la doccia, e loro intanto possono far passare tutte le leggi che vogliono, manovrati da Bill Gates, Soros ed Elvis Presley, che ancora lì
vivo,
sta meglio di me.
Vivo,
non mi venite a dire, certo,
certo
sta meglio,
certo,
di me.
Senta,
non
un ascoltatore dice che ha l'inno del partito super sovranista come suoneria del cellulare. Forza Geppo, e saluti anche a suo figlio, che ricordiamo si chiama...
Savoia. Allora, ricordi Savoia Garuosio, c'è
Savoia,
poco da ridere perché sono un patriota.
Fa un po' sorridere.
Allora, Garuosio, lei è piegato il potere, piegato. Ma non solo in Italia, anche in America. In America, per esempio, i giornalisti hanno proclamato adesso presidente Biden senza neanche contare tutte le schede. Biden, e allora non ha neanche contato tutte le schede. E allora mi pare chiaro che dit un fatum, l'hanno detto perché, insomma, perché sono tutti di sinistra. Bidet è un tizio che fino al giorno prima faceva il politico e non ha fatto altro per tutta la vita, non è il candidato ideale. Trump è un lavoratore onesto, un padre di famiglia, un grande maestro della diplomazia, e allora Garuosio non ci sta. Garuosio va in soccorso a Donald. Garuosio va in soccorso a Donald. Allora ci sono dei brogli, allora bisogna andare fino in fondo. Mi sono chiesto cosa può fare Garuosio per dare giustizia a Trump. Tre
niente,
cose. Ho dato 2 euro di contributo per sostenere la causa.
ho spedito a Washington mio cugino che fa l'amministratore di condominio e su queste diatribe ha molta esperienza.
Sì, la terza.
Infine mi sono fatto spedire un po' di pacchi di schede, così le controllo personalmente una a una. Capirà, perché fidati.
Lei sa l'inglese? Lei sa l'inglese?
Questi sono problemi miei, lei non si impicci, non faccia ironia, yes I dad. Allora, poi al limite le sistemo io le schede, sì. Va bene, allora quindi se vogliamo sostenere la democrazia sosteniamo quelli che veramente sono democratici, sì. Demografici, non quelli come Bidet che è tutta la vita che fa il politico.
Ma i canguri come stanno, che ricordiamo saltano.
Certo, secondo lei perché gli australiani, no, sono bravi solo a castrare i canguri? Dicevo, perché saltano i canguri? Perché ci sono gli australiani che ricastrano.
Ma non è vero, ma non è quello. Ma
lei rida finché vado un giorno in Australia, poi vede come torna indietro se trova l'australiano fatto bene. Allora, quindi votate partito super sovranista italiano PSC.
Tanto non lo trovate,
perché
non votate.
Chi dice Geppo Garozio dice verità.
Non votate.
Allora, per cui votate il PIS. Sì, se volete dire anche voi no ai poteri
forti.
Grazie
Garozio, la dobbiamo salutare, che peccato, siamo in chiusura di trasmissione, c'è la sigla, mi dispiace, sarei stato qui ad ascoltarla a lunedì.